Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network e benvenuti a una nuova stagione di Esteri.
Sommario della puntata. Dopo quasi un anno di guerra, a Gaza 2 milioni e 200 mila persone muoiono di fame. Il World Food Program lancia l'allarme, i bisogni aumentano giorno dopo giorno. Mentre continuano i bombardamenti nella striscia e i raid in Cisgiordania, l'opinione pubblica del mondo arabo ribolle. In Esteri il caso della Giordania. Stati Uniti, economia come parola chiave delle elezioni di novembre. A meno di due mesi dal voto, inflazione, costo della vita sono le vere questioni in grado di spostare gli elettori. Afghanistan, tre anni dopo il ritorno dei talebani, donne e bambini soffrono le conseguenze più dure. Budapest fa arrabbiare ancora Bruxelles. Le nuove regole per i visti lavorativi in Ungheria che facilitano l'ingresso per russi e bielorussi preoccupano l'Unione Europea, che teme possano mettere a rischio la sicurezza dell'area Schengen. Paralimpiadi di Parigi, Cina e Brasile sono i vincitori indiscussi dei giochi, merito di una volontà politica che ha scelto di puntare sugli atleti con disabilità. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Nella striscia di Gaza i bombardamenti hanno colpito oggi soprattutto il nord della striscia, dove diversi residenti hanno detto anche di aver ricevuto un nuovo ordine di evacuazione, senza però avere di fatto nessun luogo dove andare. Da questa mattina almeno 20 persone sono state uccise, una mattina particolarmente dolorosa per le famiglie della striscia, perché oggi infatti sarebbero dovute ricominciare le scuole anche a Gaza, ma più di 600.000 bambini iniziano oggi il secondo anno scolastico sotto le bombe, quindi il secondo anno scolastico perso. Come abbiamo detto tante volte, non ci sono solo i bombardamenti a rendere invivibile la striscia di Gaza. Oggi il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un allarme: 2,2 milioni di persone hanno urgente bisogno di cibo e di assistenza primaria, e questi bisogni crescono giorno dopo giorno. In tutto questo, mentre non si sente nemmeno più parlare di cessate il fuoco nella striscia, resta altissima la tensione anche al nord, con il Libano e in Cisgiordania, e man mano che la guerra va avanti cresce anche il timore per l'apertura di altri fronti, ad esempio il caso della Giordania. Domani verrà riaperto il valico di Allenby tra Giordania e Cisgiordania dopo che ieri un cittadino giordano ha ucciso tre civili israeliani. Secondo molti osservatori bisognerà guardare con attenzione a quello che succede in Giordania, dove tra l'altro domani si vota. Noi ad Amman abbiamo raggiunto la giornalista Laura Silvia Battaglia.
L'attacco all'Allenby Bridge è stato commentato qui in Giordania soprattutto dal portavoce del ministro degli esteri giordano Sufyan Huda, ed è un'azione isolata ad opera di quest'uomo, che è un cittadino della città del sud della Giordania di Amman. Lui si chiama Mahdi Abu Hussein Jazi, e l'aspetto interessante è che, al di là del fatto che sia stata considerata un'azione singola, diciamo una scelta di un singolo, e la questione è che proprio lui fosse uno di questi camionisti, diciamo. E perché dico questo? Perché questa categoria è una categoria che da un anno a questa parte si trova molto compressa, da una parte dal lavoro che fa e dalla necessità comunque di mantenere da parte del governo giordano i contatti, le relazioni, i viaggi, diciamo, tra la Giordania e la West Bank, inclusa Gaza. Dall'altro le proteste degli scorsi mesi, in particolar modo del mese di febbraio, del mese di marzo, hanno interessato soprattutto questa categoria, con dei blocchi al confine proprio su questo valico. Ecco, queste proteste sono state particolarmente forti, particolarmente partecipate, e con un'eccezionale azione da parte sia degli agricoltori, che sono i primi che utilizzano naturalmente questo sistema per riuscire a far passare i beni, diciamo, dalla Giordania alla West Bank e viceversa, ma anche appunto da questi camionisti, che si trovano anche in condizioni molto complicate ogni volta che sono al confine, perché spesso fanno il viaggio ma questo viaggio non va a buon fine e quindi hanno delle problematiche problematiche economiche, delle ricadute economiche notevolissime anche sulla loro vita personale e sulla loro famiglia.
A questo proposito, la guerra in corso a Gaza, ma anche appunto in West Bank, dalla Giordania come viene vista dall'opinione pubblica e soprattutto anche che effetti può avere sulle elezioni di domani?
Il 90% della popolazione è estremamente scosso dalla reazione israeliana all'attacco del 7 ottobre. Ci sono stati anche dei sondaggi, il 66% dei giordani tutto sommato non erano particolarmente contro l'attentato del 7 ottobre. E questo non deve stupire, questo è un paese con una popolazione, un numero enorme di palestinesi che hanno abitato e abitano la Giordania, che sono arrivati qui dopo la prima Nakba. Questo è un paese in cui, nonostante naturalmente il regno si mantenga in equilibrio, mantenga i rapporti con Israele, molte persone girano qui con la kefia, cosa impensabile ormai in Europa. E l'altro aspetto è che ogni volta che ci sono delle manifestazioni particolarmente intense in sostegno della Palestina, dei palestinesi e dei Gazawi, queste manifestazioni, che sono sempre dei sit-in, sono molto partecipatissime dai ragazzi della generazione Z. Come questo può impattare sulle elezioni di domani, diciamo, è un discorso relativo, nel senso che tenete presente che c'è sicuramente un numero molto elevato di persone giovani che voteranno domani. Nonostante questo, la questione è che comunque bisogna immaginare che l'arco parlamentare di un parlamento è comunque sottoposto alle regole di un establishment che è quello della famiglia reale. In ogni caso mantiene tre blocchi sostanziali, che sono i blocchi, diciamo, dei partiti conservatori, che un certo numero di partiti molto minoritario, che sono invece, potremmo definirli vagamente, di sinistra, e poi uno zoccolo duro che però è sempre più ampio del fronte islamista.
Secondo te c'è possibilità che si apra, non dico un secondo fronte, però insomma che da lì possano arrivare altri attacchi come quello che abbiamo visto ieri?
Altri attacchi di persone singole sono prevedibili, perché fanno parte anche di un sentimento popolare che poi in alcuni casi specifici, ho citato appunto l'episodio di ieri, ma bisogna anche inquadrare molto bene cosa può significare la frustrazione, per esempio, di un camionista in un'operazione del genere. Però la questione è che diciamo che la Giordania resta un paese in cui comunque, anche se aumenta la rabbia popolare, anche se aumenta l'adesione ai partiti islamisti, questo è un paese con una fortissima presenza di servizi segreti, con una fortissima azione, diciamo così, coercitiva su chi eventualmente possa manifestare il dissenso. Quindi, diciamo, il re ha comunque dalla sua parte un apparato di sicurezza estremamente capillare, ha dalla sua parte comunque anche la presenza americana nel paese, che fa naturalmente a cucinetto rispetto alle relazioni con Israele, e non può permettersi che questo paese diventi una piattaforma per l'Israele. Stabilità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, a meno di due mesi dalle elezioni presidenziali. Allora, Diario Americano con Roberto Festa.
Economia è probabilmente la parola chiave di queste elezioni, quella che i democratici pronunciano, articolano con più difficoltà, ma che comunque è in cima alle preoccupazioni degli americani oggi. Si è fatto un gran parlare della candidatura storica di Kamala Harris, sarebbe la prima donna, infatti, la prima nera e asiatica a entrare alla Casa Bianca. Il dato è importante, serve a dare entusiasmo alla base progressista, sicuramente consolida settori di elettorato democratico, in particolare i neri, le donne, i giovani, ma non è comunque questo il dato decisivo. Tutti i rilevamenti mostrano infatti che è l'economia l'elemento più importante di queste presidenziali, quello che orienterà il voto di molti nella scelta del futuro presidente. Un esempio, un sondaggio CNN di fine luglio, secondo cui il 36% degli americani sceglierà il candidato, la candidata, proprio sulla base del programma economico. La difesa della democrazia è al secondo posto nelle preoccupazioni degli elettori, secondo questo sondaggio CNN. Il dato non positivo per i democratici è appunto che Donald Trump è ritenuto più affidabile in tema di piani economici rispetto a Harris. Ecco un altro sondaggio molto recente, weekend appena passato, CBS YouGov, relativo al Michigan, che è uno degli stati contesi che Harris deve assolutamente conquistare se vuole andare alla Casa Bianca. Allora, in Michigan il 58% dei probabili elettori pensa che Trump sarà meglio per l'economia americana rispetto a Kamala Harris. Solo il 42% preferisce Harris quanto a programmi economici. Sempre in Michigan il 62% degli intervistati ritiene che Trump sarà in grado di ridurre l'inflazione. Il 37% degli intervistati ha invece fiducia nelle capacità di Harris quanto a riduzione dell'inflazione. Sono numeri appunto piuttosto, diciamo, inequivocabili, dovrebbero preoccupare, effettivamente preoccupano i democratici. Del resto è vero che l'inflazione negli ultimi mesi ha rallentato, ma il costo della vita negli Stati Uniti è comunque molto alto e rende difficile la vita di molte famiglie. Solo nell'ultimo anno il costo medio dell'elettricità è salito del 25%, gli affitti sono saliti del 20%, la spesa per il cibo è cresciuta del 24%. Sono dati che pesano sulla campagna elettorale e rendono non facile il viaggio verso la Casa Bianca di Kamala Harris. La candidata democratica deve essere capace di offrire un piano convincente di ripresa, senza però rinnegare quanto fatto dall'amministrazione Biden, di cui lei è stata appunto vice. Nelle ultime settimane Harris ha cercato di precisare il proprio programma economico, inizialmente piuttosto vago, spiegando appunto di voler tagliare le tasse alle piccole imprese e di voler ridurre il costo della vita per le famiglie, per la classe media. È un primo passo, evidentemente non sufficiente però, per dare a Harris lo slancio necessario a consolidare la sua posizione in vista del voto del 5 novembre.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
È da poco passato il terzo anniversario del ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Del paese si parla sempre meno, anche per via delle tante crisi che nel frattempo si sono aperte in questi anni nel mondo. E, secondo un reportage pubblicato oggi dalla BBC, a soffrire di più della situazione nel paese sono i bambini. La malnutrizione acuta infantile ha infatti ormai raggiunto un livello senza precedenti, 3,2 milioni di bambini che lottano per la vita. Chiara Garbin ne ha parlato con Giuliano Battiston, giornalista di Lettera 22, esperto di Afghanistan.
I bambini e le bambine afghane sono le prime principali vittime di una crisi umanitaria che è gravissima in tutto il paese e anche nell'area a ridosso del confine con il Pakistan, dove c'è un numero maggiore di afghani che sono stati costretti a rientrare nel paese dalle autorità del Pakistan. La crisi però investe tutto il paese, ma la crisi umanitaria è spesso offuscata da una crisi altrettanto grave, che è quella dei diritti umani, specie delle donne. La realtà è che le due crisi, quella umanitaria e quella di genere, dei diritti, si alimentano a vicenda, perché l'apartheid di genere dei talebani viene spesso usato dai paesi donatori come un pretesto per ridurre gli aiuti che invece sono indispensabili in un paese in cui prima del ritorno al potere dei talebani tutto il sistema sanitario dipendeva dai soldi dei donatori. Da quando i talebani sono al potere gli aiuti allo sviluppo sono stati del tutto interrotti, rimangono gli aiuti umanitari, però OCHA, l'ufficio di coordinamento per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, ci dice che quest'anno è arrivato soltanto il 25% dei fondi richiesti per far fronte ai bisogni umanitari, e che rispetto al 2022, in cui la comunità internazionale aveva fornito 3,8 miliardi di dollari, in quest'anno ne sono arrivati 0,8. Ovviamente una parte delle responsabilità è anche colpa dei talebani, che con le loro politiche discriminatorie incentivano una tendenza già in atto da parte dei paesi donatori.
Com'è la situazione economica del paese?
C'è un'eredità di fondo su cui i talebani fanno molta propaganda, che però ha una parte di vero, ovvero che hanno ereditato un paese malfunzionante, con molta corruzione, che appunto si reggeva del tutto sulle spalle degli attori esterni. Ma 20 anni di presenza occidentale non ha rafforzato il sistema sanitario, ha rafforzato troppo poco il sistema dell'istruzione, da cui oggi sono bandite le ragazze sopra i 12 anni, e quindi c'è una grave crisi umanitaria che è anche responsabilità nostra. Dal punto di vista macroeconomico c'è stata, secondo la Banca Mondiale, una riduzione del 25% del prodotto interno lordo rispetto a prima dell'arrivo dei talebani al potere, sebbene i talebani siano riusciti a mantenere in piedi l'economia, hanno rafforzato i legami in particolare con gli attori regionali che sono meno attenti ai diritti umani, e in più la Banca Mondiale ha deciso qualche mese fa proprio di riprendere alcuni progetti di aiuto allo sviluppo, perché si è resa conto che soltanto l'aiuto umanitario non può mantenere un piede con molte fragilità.
È da poco passato il terzo anniversario del ritorno dei talebani. Qual è un po' la situazione generale del paese e secondo te quali sono le prospettive future?
Dal punto di vista della popolazione civile le prospettive sono drammatiche, perché c'è una fortissima contrazione dell'economia, la disoccupazione cresce, e nonostante i grandi progetti infrastrutturali dei talebani molto rivendicati dalla propaganda, c'è poca speranza che ci sia lavoro per tutti, lavoro degno e giustamente pagato. C'è una fortissima spinta dei paesi confinanti, Iran e Pakistan, a rimpatriare tutti quegli afghani che cercano fortuna altrove, quindi ci sarà comunque un'emorragia da parte del paese verso l'esterno, tanto più che le politiche recenti promulgate e firmate dal leader supremo dei talebani contraggono ulteriormente lo spazio di libertà delle donne, impediscono alle donne l'accesso all'istruzione. Per molte famiglie afghane, specie quelle delle grandi città, questo è impensabile, per cui ci sarà una spinta verso l'esterno. In più c'è la distrazione molto forte della comunità internazionale, che è presa da altre crisi, quindi la situazione per la popolazione civile è molto drammatica. Per i talebani si tratta di anni di consolidamento del proprio potere, sono riusciti a non far cadere le istituzioni, a mantenerli in piedi, a ottenere non il riconoscimento formale dell'Emirato Islamico, ma la normalizzazione dei rapporti da parte di molte cancellerie della regione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calming, but I know that it's hard. Still in love with you. This is the last song that I write while you're even on my mind. 'Cause it's time to leave those feelings behind.
Adesso andiamo in Ungheria, dove una modifica alle regole sui visti lavorativi per gli extra europei sta scatenando un nuovo caso diplomatico tra Budapest e Bruxelles. Non è certamente la prima volta che l'Ungheria fa arrabbiare l'Unione Europea, ma in questo caso i visti faciliterebbero l'entrata nel paese dei lavoratori russi e bielorussi, e quindi dal punto di vista di Bruxelles c'è un tema di sicurezza interna di tutta l'area Schengen. Sentiamo Massimo Congiu.
Le nuove regole d'ingresso previste dalle autorità ungheresi anche a beneficio di cittadini russi e bielorussi hanno provocato disappunto e preoccupazione all'interno dell'Unione Europea. Recentemente esponenti dei governi lettone e lituano hanno manifestato il timore che questi provvedimenti da parte di Budapest possano mettere a rischio la sicurezza dello spazio Schengen. Da notare che le regole in questione si riferiscono a visti da rilasciare con procedura accelerata. Fino a non molto tempo fa queste condizioni agevolate per entrare in Ungheria erano rivolte solo a serbi e ucraini. Con le novità annunciate nel corso dell'estate dalle autorità del paese, esse vengono estese anche ai cittadini delle già menzionate Russia e Bielorussia, oltre che di Moldavia, Montenegro, Bosnia e Macedonia del Nord. In pratica, quanti fossero provvisti dei passaporti di tali stati possono chiedere alle autorità danubiane un visto di lavoro semplificato che viene rilasciato in tempi più rapidi che è stato pensato per i cittadini dei paesi prima citati, interessati a lavorare in Ungheria per periodi lunghi, si parla di almeno 2 anni. Possono fare richiesta di questo visto proprietari e amministratori di società che portino avanti attività economiche in Ungheria. Con questi nuovi provvedimenti gli stessi possono entrare nel paese senza doversi sottoporre a controlli di sicurezza o a limitazioni di diverso genere. Si è anche appreso che questo scenario agevolerebbe il progetto riguardante la costruzione in Ungheria di una centrale nucleare che secondo i piani verrebbe realizzata con tecnologia russa. La prospettiva di questi visti semplificati ha creato notevole disappunto tra i vertici e i leader dell'Unione, preoccupati soprattutto per il fatto che di queste facilitazioni beneficeranno anche russi e bielorussi. In una recente lettera inviata al commissario europeo per gli affari interni Ylva Johansson, i ministri degli esteri e dell'interno degli stati baltici e nordici hanno affermato che queste decisioni prese dall'esecutivo ungherese possono costituire un serio rischio per la sicurezza. Non solo, in un articolo comparso sul sito dei conservatori riformisti europei, formazione politica di cui fa parte anche Fratelli d'Italia, che è presieduta da Giorgia Meloni e dove in un primo momento sembrava che il Fidesz di Viktor Orban potesse trovare approdo come partito membro, viene formulato un attacco durissimo nei confronti del premier di Budapest, mentre l'Ungheria è definita il cavallo di Troia della Russia nell'Unione. Le autorità del paese sostengono che la decisione è motivata da ragioni unicamente economiche, ma gli attacchi all'interno dell'Unione Europea nei confronti del governo ungherese sono numerosi, anche perché il paese governato da Orban fa parte dello spazio Schengen e chiunque entrasse in Ungheria potrebbe poi muoversi facilmente verso tutte le altre destinazioni del blocco. Secondo l'articolo, il programma riguardante i visti semplificati permetterebbe a potenziali agenti di spionaggio di entrare nell'Unione e porterebbe a suscitare polemiche e a creare l'impressione di una mancanza di unità tra gli Stati membri. Le repliche di Orban e dei suoi a queste accuse sono in generale note e rivendicano il diritto del paese di adottare le misure che ritiene più adatte alla sua situazione e di scegliersi i partner che preferisce. In conclusione, va detto che il braccio di ferro è sempre più la cifra attraverso la quale da 14 anni a questa parte si svolgono i rapporti fra Budapest e Bruxelles all'interno di questa unione sofferente.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Ieri si è chiusa la 17ª edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi. ancora primo posto per la Cina, che ha vinto 94 ori, ma la competizione è stata un successo non solo per la Cina, che è abbastanza rituale, ma anche per il Brasile. Dietro ai buoni risultati dei due paesi non c'è solo la dimensione delle loro popolazioni, che ovviamente sono tra le più grandi del pianeta, ma c'è anche un chiaro intento di portare gli atleti paralimpici ai più alti livelli della scena internazionale. Allora, prima di sentire il servizio di Elena Brizzi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
169 delegazioni, 278 guide, 2,8 milioni di spettatori e il bilancio è più che positivo. La vittoria indiscussa va ancora una volta alla Cina e ai suoi 94 ori. Nelle ultime 5 edizioni la Cina ha sempre registrato, come minimo, un numero di ori uguale a quello dei secondi e dei terzi messi insieme. Secondo l'associazione We the 15, nata in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo del 2020, le persone con disabilità nel mondo sono il 15%. Se ci spostiamo in Cina, questo dato è rappresentato da 210 milioni di persone. Ma l'alto numero di abitanti in Cina non è l'unico motivo delle 220 medaglie conquistate a Parigi. I governi di Pechino hanno iniziato a puntare sullo sport da svariati anni. Il concetto è chiamato The Whole Nation System. Mobilitare tutte le risorse necessarie per raggiungere il più grande successo sportivo possibile, soprattutto nelle categorie con una quantità più elevata di medaglie, dal nuoto al tennis tavolo, passando per il sollevamento pesi. Le persone con disabilità congenite in Cina provengono per lo più da zone povere e rurali. È proprio qui che i programmi paralimpici reclutano atleti fin dalla giovane età, indirizzandoli verso determinate scuole statali e accademie sportive. Chi entra in questi programmi, quindi, ha molto tempo a disposizione per diventare un atleta affermato. Ma non è solo la Cina ad aver sbalordito per i suoi risultati alle Paralimpiadi. Il Brasile è partito per Parigi con 255 atleti, dietro solo ai 282 atleti cinesi, ed è arrivato quinto nel medagliere, con 25 ori. Uno in più dell'Italia. È da Pechino 2008 che gli atleti brasiliani finiscono almeno in top 10. Anche nel caso brasiliano, il successo è dovuto in parte alla grandezza della popolazione, che conta circa 215 milioni di abitanti. Per analizzare l'alto numero di persone con disabilità, bisogna però considerare gli elevati tassi di violenza armata e le degradanti condizioni sanitarie del paese. Il Comitato Brasiliano Paralimpico ha lavorato molto bene in questo senso. Prima della sua fondazione, nel 1995, ogni sport aveva una sua struttura e organizzazione. Con la nascita del comitato e la nomina di Pelé come ministro dello sport, le cose sono cambiate. Ma ad aumentare esponenzialmente i fondi a disposizione dell'organizzazione è stata una legge del 2001 che ha stabilito che una parte dei proventi della lotteria nazionale dovesse essere destinata allo sport. Stiamo parlando dello 0,87% dei ricavi, che nel 2023 corrispondevano a 39,6 milioni di dollari. L'ottimo lavoro portato avanti da Cina e Brasile è parte di una volontà generale di migliorare le condizioni degli atleti paralimpici. Le cerimonie di apertura e chiusura di Parigi 2024 ne sono un chiaro esempio. Ieri, allo Stade de France, con i suoi 64.000 posti, 4.400 atleti partecipanti e 24 DJ hanno messo fine alle Paralimpiadi in un clima molto simile alla cerimonia di chiusura che abbiamo visto quasi un mese fa per le Olimpiadi. La strada è quella giusta.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.